Benvenuti su Merite, io sono Giorgio Minguzzi. Oggi finalmente parliamo davvero dell'altra parte del cielo del mondo delle startup, cioè parliamo con qualcheduno che viene dal mondo dei VC. Jacopo, benvenuto su Merite.
Ciao Giorgio, piacere, grazie mille per l'invito e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Grazie, grazie per essere qui, è incredibile questa puntata che stiamo per registrare perché finalmente ci porterai dietro le quinte.
Dark side.
Esatto, esatto. Raccontaci un attimo di te, come sei finito? Qual è il tuo percorso?
Ma viaggio lunghissimo fondamentalmente, nel senso che io ho cambiato molto spesso lavoro, sono partito subito dopo la laurea, sono laureato a Milano in economia, subito dopo la laurea ho lavorato un po' nel mondo della consulenza operativa per il mondo FIG, ma anche in primis. Poi sono passato a tutto quello che era il mondo di transaction service, cioè due diligence finanziarie,
okay.
In operazioni di straordinaria acquisizione e vendite nel mondo assicurativo. Uno dei miei principali clienti, poi tra l'altro una grossa assicurazione della zona, nel momento in cui ha acquisito Fondiaria Sai, aveva bisogno di una persona che conoscesse bene quel mondo su tutto quello che era società diversificate, real estate, e mi hanno chiesto di andare lì a dare una mano. Sono stato lì 2-3 anni, poi sono tornato a fare M&A della società di cui venivo, che era PricewaterhouseCoopers. Ho fatto un altro paio d'anni M&A lì, in altre boutique di Milano, e infine poi sono arrivato al mondo del private equity. Dopo un paio d'anni in private equity ho avuto questa grossissima opportunità di spostarmi nel mondo VC, United Ventures, che oggi è probabilmente il principale operatore di venture capital in Italia, e da un anno e mezzo oramai siamo parte di questa cosa super interessante, e mi fa piacere molto oggi avere la possibilità di dare un po' di delle nostre competenze, di quello, far capire un po' che cosa ci sta dall'altra parte del tavolo.
Beh, è importante perché in Italia c'è tanta creatività, tante idee, ma c'è una bassissima cultura startup, anche di impresa, cioè nel senso c'è una cultura di impresa molto vecchio stile che mal si adatta poi ai tempi moderni, e quindi Si fa un po' fatica.
Sì, sì, assolutamente. Diciamo che comunque il mondo del venture capital in Italia è comunque un mondo abbastanza recente, che nasce all'inizio più o meno del 2012, quindi è chiaro che in 10 anni si è cercato di fare un po' di cultura, ma c'è ancora tantissimo da fare.
Da parte di uno startupper stagionato, quale sono io, l'idea che si ha è sempre che arriva il fondo, che ti prende a braccetto, ti copre di soldi e tu puoi fare le tue cose, però non c'è la coscienza di come in realtà tutta questa parte di business viene vista dal fondo, cioè non è un benefattore.
Assolutamente, nel senso che innanzitutto è giusto sapere che anche noi abbiamo dei clienti che sono di fatto gli investitori nel fondo, e quindi noi dobbiamo poi rispondere a loro e dare a loro dei ritorni. Perciò nel nostro percorso di selezione poi c'è tutta una serie di cose che guardiamo. Secondo me ci sono due cose fondamentali da sapere per chi si approccia al venture capital. Innanzitutto che ci sono fondi / operatori diversi per ogni stadio della startup. Quindi certo, dal mondo pre-seed al mondo Series B, Series C. E dall'altra parte è anche importante sapere che ci sono delle tematiche sulle quali noi siamo molto attenti e che di fatto determinano o meno il go no go sul singolo investimento.
Certo.
Se vuoi possiamo approfondire.
Molto volentieri, molto volentieri.
Allora, noi in realtà come United Ventures siamo molto specifici perché investiamo esclusivamente nel mondo delle tecnologie digitali. Questa è stata la nostra mission dal 2012 in avanti, con l'idea proprio di investire nelle startup che andavano a fare disruption di settori analogici, quindi digitalizzare ciò che oggi ancora non è digitalizzato. Quindi una mission molto specifica che però ha pagato importanti dividendi. Quando ci approcciamo a una startup, al di là dello stadio di investimento, che per noi comunque siamo più su ticket abbastanza rilevanti, quindi direi da Series A ogni tanto seed, poi se vogliamo possiamo fare anche un po' di discussione su questi, diciamo, Series A, seed, eccetera. Noi andiamo a guardare 4 cose fondamentalmente. Il mercato di riferimento della startup, che per noi deve essere un mercato huge, quindi un mercato molto grande. L'idea è sempre quella di fare lo unicorn. Noi siamo ambiziosi e ci aspettiamo che anche i nostri founder siano ambiziosi. Poi c'è un tema di team, che soprattutto nelle iniziative SID è fondamentale, quindi capire bene il valore delle persone, capire come interagiscono tra di loro i founder, capire quali sono le aree da rafforzare e se hanno già anche un background o un track record. Poi c'è un tema di tecnologia, essendo noi un investitore tech è molto importante capire la qualità della tecnologia e il layer tecnologico dell'investimento. E l'ultimo punto è la difendibilità di questa tecnologia. Non parlo di brevetti, perché molto spesso si associa difendibilità con patent. Non è solamente questo, è molto di più. C'è l'idea, il fatto che non ci siano mai, magari in Europa, società che siano già partite, che sia qualcosa di innovativo, eccetera, eccetera.
Che tu non ci metta 2 minuti a fare una roba uguale.
Soprattutto questo, quindi che sia effettivamente distintiva e molto difficilmente replicabile.
Una curiosità da startupper che mi veniva sempre in mente, io compilo centinaia di questi application, ma non so cosa succede dopo. Cosa succede dopo che io ho mandato questo deck?
Ma allora, tipicamente...
Me lo vedete, cioè arriva qualcuno che...
Posso dirti che cosa succede da noi, fondamentalmente. Okay. Quello che succede da noi è che le vostre application vanno all'interno di un CRM che viene scandagliato dagli investment professional e diciamo che lì il pitch barra l'application ha una prima tagliola. Ci sono una serie di criteri di investimento che noi dobbiamo seguire, quindi che vanno dalla traction della startup piuttosto che dal fatto che ci sia una tecnologia... Quindi c'è un primissimo livello di check dove lì è un go no go. Cerchiamo comunque di dare riscontro normalmente alle startup che ci mandano il pitch. Cerchiamo comunque di dare sempre un riscontro, anche se negativo. Non è sempre possibile, però questo è la prima tagliola. Il passo successivo è che se la cosa può interessare, perché rientra all'interno dei criteri di investimento e perché riteniamo che sia in qualche modo interessante, approfondiamo con una cold call. Una prima call, anzi direi first call. A quel punto poi si apre il processo, dalla first call si va in avanti fino a appunto eventualmente fare un team meeting con tutto il team. È un processo che porta via, ti direi, un paio di mesi per arrivare a un term sheet e poi da lì
e poi si fa la parte, diciamo, fino alla conclusione.
Sì.
Io te lo dico da persona marketing, io quando compilo quei form ho sempre paura di essere uno fra migliaia. E probabilmente lo sono, no? Per cui la mia testa di marketer mi dice: trova un contatto e mandaglielo personalmente. Questa è una strada corretta o è meglio passare dal CRM?
Allora, è una strada alternativa, è corretta perché crei il rapporto con una persona che però potrebbe non essere esattamente quella giusta per te, ma all'interno di United c'è molta condivisione, quindi è facile trovare la persona giusta. Ti posso anche dire che c'è sempre comunque una persona che fa il controllo, il check di quello che arriva sul CRM, quindi se la cosa interessa, interessa, se non c'è interesse, difficile.
Difficile che venga aperto.
Esatto. L'unica cosa è, passando dal contatto, per assurdo puoi avere un riscontro immediato sul fatto se la cosa è interessante o meno. Poi magari ci torniamo dopo, però secondo me è molto importante per chi fa fundraising capire esattamente con chi vuole parlare e con chi deve parlare, perché i fondi non sono tutti uguali, gli investitori non sono tutti uguali, c'è chi fa certe cose e non ne fa altre e viceversa. Quindi bisogna trovare il fondo giusto o l'investitore giusto.
È un po' come quando si cerca lavoro, cioè devi fare la lettera che accompagna il CV, farla per quella posizione a cui tu stai applicando, se no...
Assolutamente, e farla nell'azienda giusta, dove tu puoi portare valore.
Fra tutte le startup che hai visto, c'è una startup che hai scartato e che ti sei mangiato le mani?
Onestamente, ancora devo essere sincero, no, sicuramente succederà, che è la prassi. Oggi magari c'è qualcuno a cui abbiamo detto sì, a cui forse non avrei dovuto dirlo, che però ti direi che... Ecco, una cosa importante per noi è che molto spesso ci arrivano sul tavolo delle startup che non sono ancora pronte per fare il round con noi. In quel caso lì, e questo è giusto che le persone lo sappiano, se la cosa ci interessa comunque noi ne teniamo traccia. Nel senso che preferiamo dire too early, però ci risentiamo tra 6 mesi, tra 9 mesi, se fate quello che dite potreste essere ideali per noi. Quindi in quel caso lì sono dei no che però, come dire, potrebbero diventare dei sì.
Hai parlato di qualcheduno che sarebbe stato meglio, adesso chiaramente non ti chiedo nessun nome, ma non mi interessa. Ti sei mai accorto di aver sbagliato quindi valutazione? Che cosa hai sbagliato?
Allora, le valutazioni nel mondo VC sono sicuramente molto complicate. Ti ripeto, rispetto al mondo del private equity o anche al mondo del VC magari che guarda tutto il mondo growth, gli investimenti early stage, negli investimenti early stage più che la valutazione intesa come numero in sé, è molto importante guardare quei quattro pilastri che ti dicevo prima, quindi mercato, team, difendibilità e tecnologia. Questi sono gli aspetti critici. È chiaro che poi si può sbagliare sul team, perché magari si pensava che certe persone reagissero in un certo modo agli stimoli e ti accorgi che invece certo. Riflettono in maniera diversa. In certi casi invece le problematiche sono legate alla cap table, quindi si perde tempo a cercare di risolvere la cap table, quindi l'azionariato. Certo. E non si trova poi una strada, quindi ci si impalpa.
Preferite un azionariato concentrato, molto diffuso?
Per fare quello che facciamo noi è fondamentale che i founder riescano a mantenere almeno il 51%, il 60% sarebbe un'idea. Sì, per noi è fondamentale che ci siano i founder e che siano alla guida, perché poi sono loro che fanno la differenza e noi scommettiamo su di loro.
Prima mi ha colpito una cosa che hai detto, no? Ah, te ne teniamo traccia e ci sentiamo dopo. Ok. Arriva il momento, bellissimo, green light, adesso arriva l'iniezione di denaro. Ma oltre al denaro, come supportate queste startup?
E qui secondo me noi facciamo un po'... Qui si fa la differenza fondamentalmente, nel senso che i denari sono uguali per tutti. Che li metta io, che li metta tu, di fatto sono sempre soldi. Quello che si cerca di dare in più e che spesso riusciamo a dare ed è la ragione per le quali poi siamo di solito apprezzati dai nostri founder, è il tipo di supporto che va oltre al mero denaro, che comunque è importante, per carità. Noi quello che cerchiamo di fare è dare un supporto strategico, quindi anche nel capire come fare degli switch di business model radicali, che in certi casi sono determinanti per il successo della società. Diamo una grossa mano nel cercare di rafforzare il team, quindi abbiamo network, persone, piuttosto che aiutiamo l'imprenditore a fare la valutazione delle persone che vengono assunte e poi chiaramente network in generale, perché tutto i contatti che possiamo avere con large corporate, se possiamo li sfruttiamo per generare lead, quindi queste diciamo sono le cose più rilevanti. Supporti chiaramente financials, quando possiamo interveniamo sempre da questo punto di vista.
Ho incontrato un il top manager di un fondo molto importante americano e lui mi disse: ah, in Italia, ah sei italiano, ma in Italia quali startup? Solo cibo e macchine veloci. Ci mancava il mandolino e poi avevamo finito, no? Io mi ha subito fatto venire la depressione. Ci sono dei settori chiaramente dove noi facciamo l'eccellenza, però tu vedi che ci sono solo pizza, mandolino?
No, assolutamente, anzi ci sono dei settori nei quali, voglio dire, l'Italia viene comunque da un mondo di ricerca molto forte. Quindi gli spin-off dei politecnici, piuttosto che di tutto quello che è il mondo della ricerca farma, sicuramente sono tecnologicamente a livelli elevatissimi. Noi di recente abbiamo investito in una startup col fondo Growth che si occupa di... diciamo di fare un enhancement della performance delle batterie elettriche per i veicoli elettrici tramite AI. Questo ragazzo italiano che si è laureato col massimo dei voti è andato poi alla NASA e poi è voluto tornare in Italia per creare un centro di ricerca e sviluppo. Se una persona così torna in Italia, apre il centro di ricerca e sviluppo in Italia, vuol dire che il valore nelle persone in Italia c'è ed è quello che noi cerchiamo di trovare e che vogliamo trovare, cioè, per far crescere un po' anche l'economia reale.
La sproporzione tra tra il modo di pensare di un VC americano e probabilmente un VC italiano, europeo, comunque si nota.
Beh, sono due mondi radicalmente diversi, nel senso che non si possono neanche mettere in confronto. La tipologia di risorse finanziarie in America rispetto a quelle in Italia, siamo proprio su due mondi diversi. Non vale nemmeno la pena, ti dico onestamente, fare un confronto. Cioè, quando parliamo di un seed in America, parliamo di un'operazione magari da 5 milioni su, in Italia parliamo di 250 mila euro, quindi siamo proprio su due piani completamente diversi. Ricordi sempre che quando poi parliamo con gli americani c'è molto marketing e poco prodotto spesso, mentre invece noi siamo molto focalizzati su quello che è il prodotto. Detto questo, secondo me è molto più interessante cercare di capire come mai ci sia un importante gap rispetto a paesi come la Francia, piuttosto che l'Olanda, piuttosto che la Spagna. L'Italia è cresciuta tanto negli ultimi due anni, ma siamo ancora molto indietro. E ci sono sicuramente delle ragioni sociali, ci sono delle ragioni politiche, delle ragioni economiche, che andrebbero affrontate magari quasi con una puntata dedicata.
Sì, sì.
Su questo ti posso dire che in settimana è uscito un articolo molto interessante su MF del nostro founder, Massimiliano Magrini, che spiega proprio, al di là del fatto del gap, perché il mondo del venture capital crea valore sul territorio. Perché noi non siamo un operatore finanziario e basta. Noi aiutiamo a creare valore sull'economia reale.
Un paese,
sì, un ecosistema. Tecnologia.
Sì, sì.
Quindi se vogliamo essere un'Italia 4.0, c'è bisogno che i ragazzi e le persone incomincino anche a guardare verso questo mondo tecnologico.
Solo che non siete tanti. Cioè, com'è il futuro del venture in Italia? Cioè, ci siete voi? Pochi altri operatori?
Ci sono sicuramente altri 4-5 operatori di livello, sicuramente troppo pochi. Lato nostro, a noi piacerebbe che ci fosse più competition, perché poi in realtà non è una competition, ma è proprio un aiutarsi a vicenda. Cioè, avere degli altri fondi che aiutano le startup a crescere significa anche avere poi degli investimenti che uno può fare col fondo growth. Quindi c'è necessità di creare un ecosistema sicuramente più ricco a livello investitori, a livello startup, a livello anche magari di supporto da parte del mondo politico. C'è bisogno di un supporto a 360 gradi. Detto questo, abbiamo fatto dei passi da giganti rispetto agli ultimi anni. L'anno scorso l'Italia è stato uno dei pochi paesi che è cresciuto rispetto al 2021, che è stato in assoluto l'anno di booming. Abbiamo toccato i 2 miliardi, chiaramente partiamo da un numero molto piccolo. Speriamo che nei prossimi anni ci sia voglia di continuare a crescere.
Sì, mi diceva questo signore americano che, ma comunque noi per l'Europa o è Londra o è Berlino, e poi... Se la startup non arriva in uno di questi due posti, comunque è morta prima o non ci interessa. Credo che, oltre alla cultura che dicevi tu dei VC e del fatto che se sono un po' di più, magari è più facile un po' per tutti, ci sia un problema anche nella cultura della startup in Italia. Perché io mi rendo conto che quando parliamo di startup localmente, io qui sono alla periferia dell'impero, proprio... in una zona abbastanza depressa dal punto di vista delle startup. Se parlo con chi parla di startup in questo posto, mi parla di piccole aziende che mantengono l'impiegato, che fanno assunzioni, diciamo, sul territorio. È così? Cosa si può fare?
Allora, sai, è facile, come al solito, sparare a zero sugli altri, dire che i founder non ci sono, che sono poco ambiziosi, eccetera, eccetera, eccetera. La realtà è, come ti dicevo prima, c'è un ecosistema che deve crescere tutti insieme. Sicuramente per quello che facciamo noi, cioè il mondo tecnologico, quando incontriamo dei founder ci aspettiamo sempre che siano molto ambiziosi e che non si autolimitino, perché molto spesso quello che troviamo è persone che si autolimitano perché già sanno che l'ecosistema non risponde come loro vorrebbero. È chiaro che siamo lontanissimi dai VC americani oggi, ma anche dai VC stranieri, nel senso che chi oggi guarda l'Italia sono i VC italiani e qualche italiano nei VC stranieri, quindi c'è un po' di campanilismo da questo punto di vista. Quello che ti posso dire è che lato United Venture la nostra scommessa è proprio quella di dire: no ragazzi, la tecnologia in Italia c'è, è valida, la validiamo e la portiamo sui tavoli di tutto il mondo. Quindi questa è la scommessa.
Nell'immaginario dello startupper italiano ci siano anche dei modelli poco sostenibili o poco veritieri. Adesso o genio impazzito che ha creato la cosa futuristica, o il tipo workaholic che è caduto tipo cioè nell'anfetamina, e quindi è tutto, cioè adesso non è che voglio fare i nomi, però i nostri modelli di riferimento anche nel mondo digitale per guardare queste cose sono persone disequilibrate. E io mi sono fatto l'idea che questo sia un abbaglio un po' nostro, nel senso che non è detto che, ma sono così particolari i founder che tu hai incontrato?
No, ci sono sicuramente dei soggetti particolari, ma come in tutti gli imprenditori, voglio dire, c'è quello più eccentrico, quello un po' meno eccentrico, quello più forte sul lato commerciale, quello più forte sul lato tecnico, quindi assolutamente quello che è importante è la versatilità o l'umiltà di capire che uno non può fare tutto e che quindi c'è bisogno di un team a 360 gradi. Se uno è molto forte sul lato tecnico, ma come dire, è incapace di interagire con le persone, serve un sales, quindi un altro che aiuti sulla parte vendite. Se uno è molto forte sul lato sales, ma non è in grado di spiegare il prodotto, ci vuole qualcuno che dia un supporto su questo. È molto importante, secondo me, l'umiltà, associata certamente all'ambizione. Non ci sono dei modelli predefiniti. Credo che se uno abbia voglia di farsi un'esperienza o comunque capire qualcosa di più, si può serenamente guardare i portafogli dei principali fondi di venture capital per vedere che ci sono assolutamente persone equilibrate come dei geni impazziti, e ce ne sono di tutti i tipi.
Di tutti i tipi.
Sì, assolutamente. Non ci sono modelli predefiniti. Poi magari uno si guarda WeCrash su Apple TV e vede il modello di WeWork e dice: se non faccio così non arriverò mai.
O non mi faccio votare.
Non è così. Vale molto di più l'idea e la capacità di execution della stessa che non essere, diciamo, dei funamboli. Ecco.
Recentemente abbiamo partecipato a un progetto di incubazione, di accelerazione, e c'erano degli start-upper cinesi. Ci sono stranieri che vengono a cercare di fare ricerca e poi start-up in Italia? Sta diventando un trend?
Allora, ne vediamo ancora pochi, onestamente. Molto spesso sono dei co-founder, cioè magari ci sono co-founder stranieri che con un italiano specializzato nel mondo dati sintetici, piuttosto che, allora lanciano la loro startup in Italia. Quello che succede, può succedere altrettanto spesso, è che magari questi cinesi siano studenti universitari e che quindi siano da un po' di anni in Italia e lanciano il loro spin-off, piuttosto che... Se devo essere onesto, io questo trend ancora non l'ho visto, ma sicuramente potrà arrivare, come ci sono tante società nelle quali noi abbiamo investito, dove i founder sono italiani, ma all'estero, Londra, piuttosto che US, piuttosto che Israele, quindi arriverà sicuramente.
Che errori comuni hai visto? Così magari chi ci ascolta si fa un'idea di magari corregge il tiro.
Ma allora, secondo me ci sono due categorie di errori, diciamo. Ci sono gli errori prima dell'investimento, quindi sono quelle cose per le quali poi noi normalmente diciamo no, grazie. E poi ci sono degli errori invece in fase di execution. Quelli pre, ti direi che tipicamente i founder si arrovellano su dei modelli di business che sono molto difficilmente scalabili. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la capacità di raggiungere delle revenue importanti è lenta, perché magari hai, non so, il fatturato medio per cliente è di 5 euro. Quanti clienti ti servono? Un miliardo. È un tema, perché arrivare a prendere così tanti clienti sono delle difficoltà. Quindi molto spesso i founder si infilano su dei modelli che non scalano. O magari hanno un bellissimo prodotto che può essere venduto alle aziende, però una volta che hai venduto quello, finito. E non riescono ad aggiungere altri servizi su quel prodotto. Quindi la scalabilità è sicuramente un punto molto rilevante. Altrettanto rilevante può essere il fatto di andare a cercare dei mercati di nicchia. Quando parlo di mercati di nicchia, non parlo dei mercati di nicchia globali, ma dei mercati di nicchia locali,
iper specifici,
che magari fuori dall'Emilia Romagna, faccio così dire, non sono una necessità. E questo chiaramente fa perdere un po' l'appealing lato nostro. Per carità, per il founder può essere interessante, perché diventa il champion emiliano romagnolo di questa cosa, benissimo, però per noi un po' meno interessante. E l'ultimo punto è che molto spesso si dia per scontato che una volta che hai l'idea, una volta che hai il prodotto, vendere questo prodotto sia automatico. Non è così, soprattutto quando si va su business B2B, bisogna tenere in considerazione che i cicli di vendita, il tempo per vendere il prodotto può passare da, può andare da 6 mesi a 18, 24 mesi. Più la corporate è grande, più normalmente c'è una durata, e quindi bisogna sapere che il VC o l'investitore deve sopportare i costi della startup, certo, per 24 mesi. E non è banale, diciamo. No, è
che suo nome deve essere così.
Assolutamente. Invece lato execution, spesso c'è, incontriamo delle situazioni nelle quali c'è un po' di ritrosia da parte dei founder nel voler cambiare il loro modello di business, quindi ci si innamora un po' della propria creatura. Il fatto di avere a che fare con startup per giovani, perché abbiamo startup con ragazzi di 25 anni, eccezionali, però quando poi dici ok, adesso devi assumere una persona senior, la persona senior è la persona di 28-30 anni, che magari è senior per loro, ma non è senior nel, diciamo, definizione classica di un ruolo. Quindi magari uno si aspetta il 38-40enne che ha fatto 15 anni di esperienza, e invece ti ritrovi al 28enne. Quindi c'è un po' questa tematica. Però, come dire, noi siamo lì anche per quello, per dare una mano su correggere questo tipo di errori. E poi comunque bisogna anche sapere che il tasso di mortalità di queste startup è alto, altissimo.
È alto. Sai, mi ha colpito molto una cosa. Io noto sempre le questioni legate al marketing. Mi sono guardato i vecchi pitch di grandi aziende, Coinbase, Uber, eccetera. Delle slide così brutte io non le ho mai viste. No? È cambiato anche lì il trend, cioè un po' come su YouTube, che all'inizio bastava la telecamerina, poi adesso l'utente si aspetta i 4K, no? Anche voi vi aspettate pitch più graficati, oppure va ancora...
Sicuramente sono più gradevoli, io poi sono un esteta del pitch, quindi sicuramente sì, però ti dirò che quando c'è l'idea, quando c'è il progetto, quando è solido dal punto di vista del mercato, della tecnologia, puoi anche farlo sulla cosiddetta carta del formaggio, che va bene.
Va bene lo stesso, no, ma me ne sono reso conto, perché quando li ho visti, io invito tutti ad andarli a vedere, ragazzi, cioè, veramente, ma brutti, con le macchinine tutte disegnate, che se le fa mio figlio le fa meglio, non lo so, guardate e poi fatemi sapere.
L'importante è il contenuto, non la forma, è sicuramente in più che la forma. Ti direi che quello che è importante è che il messaggio che vuoi passare arrivi. Molto spesso il founder non è in grado di far passare il messaggio di quanto magari la sua startup sia disruptive, e magari si infila in dei discorsi tecnici che fanno perdere l'attenzione della controparte. Se tu hai il messaggio giusto, l'importante è passare qui.
Anche perché non è detto che tu sia un esperto di quella specifica.
No, assolutamente sì. Raramente capita.
Invece parliamo un attimo delle exit. Cioè, perché voi, come abbiamo detto prima, non è che siete una onlus, no, che veramente è robustito il sistema paese, però poi alla fine dovete...
Certo.
Quali sono le vostre aspettative?
Ma allora, noi chiaramente le aspettative è più alto possibile. Chiaro, ma quello vale per tutti, nel senso, per un investitore comunque finanziario quella è la risposta ovvia. Però ti direi questo in buona sostanza, che noi su 15 investimenti abbiamo visto che la mortalità, meno male, è di 7-8, su 2-3 più o meno pareggi, le altre sono le scommesse sulle quali tu davvero fai il rendimento. Quindi è chiaro che quel rendimento deve essere molto elevato. Quindi sulla singola startup si va dalle 5, 7, 10 volte il capitale investito. Sul fondo in generale noi stiamo ottenendo degli ottimi ritorni sul fondo 1, quindi siamo più che contenti. Secondo me ogni tanto sarebbe opportuno che i founder capissero anche le logiche che spingono il venture capital. Noi è vero che siamo investitori di rischio, altissimo rischio, ma difatti il venture capital, come tutti gli investitori finanziari, poi è un lavoro di un mestiere di allocazione di capitale. Quello che facciamo tipicamente in un fondo di 10 anni è prendere 5 anni dove investiamo circa il 60% della dotazione del fondo su 15 startup, diciamo 15, però il gioco vero poi si fa negli altri 5 anni, dove noi andiamo a allocare il 40% su quelli che riteniamo siano i campioni del fondo. E se sei in grado di allocare quel 40% bene, fai ritorni, ma devi essere anche in grado di dire no.
Però allunghi il tuo periodo, cioè...
Tipicamente il periodo di investimento classico I nostri sono fondi da 10 anni più 2 di extension. Tipicamente abbiamo visto che ci vogliono circa 8 anni per avere dei ritorni.
Per avere sì. I primi ritorni.
Questo sui fondi early stage. Poi chiaramente più ti sposti sul fondo growth, più il periodo un pochino si accorcia, quindi magari dagli 8 passi ai 6-7 e via così fino a che non scadi, diciamo, nel private equity 4-5 anni.
Nella mia attività la cosa più strana che ho visto riguardante le startup è la loro valutazione. Io metodi di tutti i tipi, criteri da secondo me vale così e l'ho deciso io a costellazioni di Excel fatti tutti intrecciati. Voi quali criteri usate per valutare una startup?
Ti anticipo che ti darò una non risposta, nel senso che...
Cioè dipende, come ogni consulente, tu di così e dai.
Esatto, dipende. No, in realtà non è dipende, in realtà è... Partiamo da quello più semplice, il mondo growth. Quindi sono società che hanno già una traction, società una buona traction, società che hanno un buon prodotto, società che hanno dei clienti. E allora lì è un po' più semplice andare sulle logiche valutative classiche. Certo. Magari non il famoso discount cash flow, flussi di cassa, ma sui multipli di mercato, quindi si vanno a vedere operazioni simili, sempre mondo venture capital, che magari sono avvenute negli ultimi 2 anni, magari ci sono dei peers, cioè delle società simili che sono quotate in borsa, e si cerca più o meno di trovare un moltiplicatore delle revenue, perché noi su questo ragioniamo, che possa essere applicabile. Sul mondo early stage è tutto molto più complicato. È tutto molto più complicato perché di fatto è molto difficile trovare i multipli di mercato, molto difficile che siano comparabili con società quotate. Quindi normalmente si guardano un po' i round che hanno fatto società simili, ammesso che ci siano. Si cerca di capire soprattutto quello che può essere il passo successivo piuttosto che il percorso. Ora non voglio, come dire, banalizzare la cosa, però è molto importante, come ti dicevo all'inizio, capire l'interlocutore. Quando tu sai che sul Series A più o meno un interlocutore, un venture capital come noi, prende tra il 15 e il 25% e tu vai a chiedere 5 milioni, è chiaro che la tua startup deve reggere una valutazione tale per cui noi con quei 5 milioni prendiamo il 25%. Se per avere quel numero lì sei a 100 volte le revenue, vuol dire che quel round non fa per te così strutturato. E questo è molto importante. Perché certe volte i founder non ragionano su questa dinamica e magari dicono io valgo 10, mi serve, non so, mi servono 2 milioni e penso di valere 20. Series A, per me vuol dire 20 milioni di valutazione più i 2 di aumento di capitale sono 2 milioni su 22, circa il 10%. Non è un'operazione che io sono disposto a fare.
Certo, interessante.
Per proprio non c'è, come dire, la valutazione poi si capisce se quei 20 ha senso o meno. Però se io ho più o meno che devo stare tra il 15 e il 25
deve essere sensata dentro, esatto, questi parametri.
Esatto, quella è un po' la tematica e deve essere anche, diciamo, in qualche modo legata al fatturato. Fai 200.000 euro e ti valuti 20 milioni, parliamone.
Certo.
Cerchiamo di capire perché.
Poi magari c'è un motivo.
Certo, non diciamo no a prescindere alle cose. Vanno capite e analizzate come tutto.
Vorrei chiederti un'ultima cosa, al di là del fatto che chi ci ascolta magari ha la sua idea di impresa, proverà a contattarvi, proverà ad andare sul sito, eccetera, prima di correre a mandare una mail con un allegato, a questi aspiranti imprenditori, quali consigli dai? Ma che non sprechino la loro cartuccia, perché voi siete un po' come una ragazza, cioè se mi dite di no, poi non è che ci posso riprovare di nuovo, faccio fatica.
Ci puoi riprovare un paio di volte, ma poi dopo funziona. Lungi da me il fatto di voler dare consigli, diciamo, gratuiti. Io dico sempre che i consigli li dai quando qualcuno te li chiede o quando hai messo i soldi, allora parli. Inutile, no soldi, consigli gratuiti, si parlano un po' male le due cose. Però comunque, diciamo che, ripeto, l'ho detto tante volte, ma perché è fondamentale. Quando uno fa fundraising la prima volta, ma così anche la seconda volta, quello che è fondamentale è capire l'interlocutore giusto. Quindi se in fase di pre-seed vuoi raccogliere 250.000 euro, non andare a parlare con un fondo di venture capital come United Ventures piuttosto che gli altri soggetti, perché è un no a prescindere. Se sei in una fase di quel genere, magari puoi fare un family and friends, puoi andare da qualche imprenditore, club degli investitori, non so, qualche imprenditore che magari 50.000 euro li può mettere, ti aiuta a partire, magari qualche fondo agevolato. E soprattutto se tu sei una startup che fa un certo tipo di cose, che magari non hanno nulla a che fare con la tecnologia, ma altrettanto valide, non venire a parlare con United Ventures, perché è un no, sicuro. E poi magari ti deprimi, ma non hai capito bene chi è l'interlocutore. Quindi ci sono interlocutori per ogni tipologia di round, per ogni tipologia di società. Pochi, perché siamo in Italia, ma ci sono. L'importante è centrare l'interlocutore giusto.
E cosa consigli alle persone a cui dici no? Cioè, di provare da un'altra parte, di non mollare o... Vabbè ragazzi, cioè, a volte avete delle idee che è meglio metterle via.
No, dipende molto, questo no, dipende molto dalla tipologia di errore. Nel senso che se ad esempio il business non è scalabile, cerchiamo di segnalargli questa cosa e cerchiamo di dirgli: guarda che secondo noi facendo questi passi potresti fare uno switch del modello e arrivare lì. Cioè cerchiamo sempre di dare un contributo anche quando diciamo no. Se ci accorgiamo che la cosa può essere interessante, ma non per noi, cerchiamo magari di dargli l'introduzione a qualche altro soggetto che potrebbe fare quel tipo di investimento, piuttosto che aggirarli su un acceleratore, piuttosto che qualche factory di recente costituzione, incubatori, tutte queste tipologie di soggetti.
Beh, devi anche raggiungere una certa maturità per poi andare a giocare in Serie A, quindi pian pianino bisogna darsi anche il tempo di arrivarci.
Assolutamente, e vale per tutti, vale anche per noi, non è che anche noi dobbiamo fare dei passi per poter giocare in Champions League, magari in Serie A oggi ci siamo, vogliamo giocare in Champions League.
Certo. Grazie Jacopo, grazie a United Ventures che ti ha lasciato venire qui a raccontarci queste cose, sicuramente ci avremo in contatto. Speriamo di aver messo un contributo a far crescere un po' di cultura delle startup in Italia.
Siamo qua per quello anche, soprattutto. Ti ringrazio molto.
Grazie davvero. A presto.
A presto a tutti.